Bene, buonasera a tutti.
Hola.
Scusate, ma no, sono ancora nel quarto d'ora accademico, dai.
Colpa mia?
Il posto di colpo. Io credo che possa essere opportuno, prima di tutto, che diciamo la preghiera insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Infondi in noi, Signore, il dono del Tuo Spirito. Tutto ciò che noi compiamo abbia inizio da Te, sia per Te condotto, e in Te felicemente trovi il suo compimento. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Come molti di voi sapranno, proprio ieri è morto Don Luigi qui a Luino, lo ricordiamo. L'eterno riposo, dona a lui, oh Signore, e splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Bene, tocca a me introdurre questa serata.
Posso interrompere? se ci fosse un po' d'acqua,
sì, o sì,
la
adesso...
Ho la sindrome del fumatore e quindi...
Intanto Roberto abbassa un po' che fischia. Grazie. Dicevo che vi ringrazio per essere venuti questa serata, che sia che Franco che io speriamo non sarà una conferenza. Non siamo d'accordo sul fatto... Non è, come dire, il linguaggio che... riteniamo più opportuno per una serata di questo genere. Permettetemi innanzitutto di ringraziare Franco per la disponibilità, è stato molto gentile e generoso, so che fa fatica a muoversi, è pieno di impegni, è iper ricercato e accetta di venire in questo paesotto ai confini del mio impero, come dico io, no? È stato gentile e generoso per l'appunto, per cui lo ringrazio. Ringrazio anche voi per aver risposto a questo invito, a questa serata che appunto vuole essere più di confronto, grazie, che non di confronto, di ragionamento insieme, che non di conferenza nel senso stretto del termine. L'occasione nasce dalla mia proposta per le mie comunità di Cermignaga e di Prezzo di Bedere, sono parlo di due paesi, qui così, per il cammino di Quaresima di quest'anno, che sarà strutturato intorno a questo testo di Miloš Miguel Magnara, okay, che molti di voi probabilmente conoscono anche, io nelle mie comunità un po' ne ho già parlato, va bene, e ho detto a Franco, dai, dammi una mano, vieni e aiutami a introdurre un po' questo tema. Apro una piccolissima parentesi, avrete visto, spero, all'ingresso i manifesti per l'altro incontro che mi aiuterà, che propongo per aiutarci a entrare nel clima quaresimale, sarà sulla sindone con il professore, adesso facciamo una figuraccia perché non me lo ricordo, comunque sarà il 2 marzo, ecco, non provate a prendere in considerazione anche quel momento lì. Io ci tengo molto a questi incontri preparatori ai tempi forti perché non si arriva mai così, saltandoci dentro certi climi, certe situazioni, vanno sempre un po' preparate. In quel maniera è una provocazione che mi ha fatto Franco non più di un mese fa, come proposta per il tempo quaresimale, e mi ha vinto immediatamente. E per cui ho accettato quella che vi ho detto prima, accetto la sfida, ecco, di confrontarmi con questo testo, che è un testo che di per sé lo si legge in mezz'ora. Io l'ho letto 6 volte in una notte e 20 volte in 10 giorni. Sì, ormai i miei parrocchiani mi conoscono, lo sanno che faccio così, per voi ci sta il mio linguaggio. E però è anche un testo che chiede di essere ripreso, di ritornarci su, perché ci sono espressioni, situazioni, intensità che chiedono che tu ci affoghi un po' dentro, perché possano essere comprese un po', comprese in modo che qualcosa ti lascino dentro e ti aiutino nel tuo cammino di vita e di fede, salvo che i due aspetti siano così distinti poi alla fine. Questa sera cosa proponiamo? Un'introduzione a questo testo e lasciamo che sia lui un po' a guidarci, magari un po' provocarti così, in modo tale che poi chi vorrà, sa, esisterà qui un piccolo percorso di 6 settimane, il tempo di una quaresima, per rivivere nuovamente questo testo, in maniera significativa, perché quel tempo, che è tempo santo, possa aiutarci a diventare un po' più santi. Tu vedi qualcosa subito, parto io con la prima
Vai,
provocazione.
vai, vai, vai.
Dunque io a Franco, quando l'ho incontrato un mese e mezzo fa circa, ero andato a proporre in realtà un altro percorso sulla Divina Commedia, perché Franco sta uscendo, è uscito anzi, con un nuovo commento sull'Inferno di Dante che trovo stupefacente, bello, veramente godibile, e la mia prima idea era di fare la Quaresima con 6 canti della Divina Commedia, 6 peccati, 6 luoghi dell'uomo nel quale ritrovarci, ma per uscirne magari anche. E lui mi spiazza, mi guarda in faccia 10 secondi in silenzio e si viene fuori: ma no, perché? In quella maniera. E dico: eh? E lui, ignorante, va bene, mi regala il libro, mi dice: leggilo, poi ci risentiamo. Poi è andata come è andata, appunto, io l'ho letto 6 volte in un giorno. Poi è stata un'odissea ricontattarlo, rimetterci un po' in così, però vabbè, ho accettato la questione. La mia prima domanda è: perché Miguel Magnara e non Dante per una quaresima di comunità?
Perché è una questione evidentemente di strumentale, perché se devo pensare a un itinerario catechistico dove sia detta tutta la verità sull'uomo e su Dio e su tutto quel che ci importa nella vita, penso alla Divina Commedia. Ma far quel percorso in 6 serate, in 6 momenti abbastanza ristretti, forse è un po' difficile. Dall'altra parte è perché da tanto tempo in diverse situazioni, soprattutto preti, scoperto il libro, mi hanno proposto di farne un itinerario quaresimale, quindi ce l'avevo un po' già sul gozzo di fare un tentativo così. Sei arrivato te e ho detto: beh, rischiamola in questo luogo sperduto questo posto che non sapevo nemmeno che esistesse. Luino sì, Luino ce l'avevo, anzi sono qui per fedeltà a una famiglia di amici, se non ho, forse non sarei qui, e si presta perché è un'opera teatrale, in 6 quadri, neanche farò apposta i mercoledì di Quaresima se escludete il mercoledì santo, sono 6. E viene scritta in modo assolutamente sintetico, quindi si può pensare addirittura di leggerlo tutto in 6 serate, ma con agio, nel senso che tutta l'opera sono 30 pagine. Quindi ha la brevità e la forza di una proposta che in 6 serate di un'ora può essere fatta interamente. Poi il problema che nasce è quello che dice lui, e cioè che è un testo di una profondità tale dove ogni parola va esplosa, va capita, va meditata, va masticata, per cui dopo uno necessariamente lo riprende, ci ragiona. Insomma, a me accompagna, questo testo mi accompagna da quando avevo 15 anni, non ho mai smesso di leggerlo, di rileggerlo, ce l'ho sul comodino. Cioè, è uno di quei testi che ha la pretesa di accompagnare la vita intera, uno di quei testi così veri che ti dicono sempre qualcosa di vero. Tu cambi e il testo cambia con te, perché cambiano le risposte che ti dà, e ti dà risposte nuove sempre, perché nuove sono le domande che fai tu. Ed è un dialogo misterioso e bellissimo che accade con certe opere, appunto la Divina Commedia, e questo. Ho sempre detto che se mi chiudessero su un'isola deserta e mi dicessero: devi scegliere 3 libri, sceglierei sicuramente la Divina Commedia, sceglierei Miguel Magnara, sul terzo non saprei, tra Pinocchio e la Bibbia non saprei bene quale scegliere. Promessi sposi non mi hanno mai preso così. Ognuno ha il suo temperamento, il suo... Mi sembrano, come dire, troppo perfetti, troppo, un po' freddi, ma per il temperamento che io la con Miguel Magnara lo sentirete un linguaggio sanguigno, turpe, truce, ma è bello, insomma, una data virile. E poi è il libro che, vi ripeto, ha accompagnato la mia vita, me l'ha dato in mano praticamente Don Giussani quando ho incontrato il movimento di CL a casa mia, perché lui venne a trovare i miei genitori, io in crisi nera, mi ha dato in mano questo libro e da quando l'ho letto la prima volta, ripeto, ha accompagnato il mio fidanzamento, i miei amori, i miei tradimenti, i miei peccati, le mie risurrezioni, tutto, perché tutto è così, è un'opera così sintetica della vicenda umana che, come sentirete stasera, spero ci becca tutti, insomma, ci riguarda tutti. Ha dentro delle immagini dei richiami di una verità tale che non possono non andare a colpire, anzi, mi viene da dire, ci pensavo sentendo lui prima, mi raccontava un po' anche della situazione qui, che poi è la stessa ormai del mondo intero, perché si è sempre meno diversi, ahimè. Ma se c'è un testo che è capace di buttare per aria la vita rispetto alla routine, al tran tran di ogni giorno, che è un po' la cosa che appesantisce la vita, che rende anche un certo cristianesimo un po' grigio, poco interessante, proprio il tran tran quotidiano di chi tutto sommato pensa che, dai, grosso modo ci siamo, cristiano lo sono, non faccio particolari stronzate, insomma, dai, va tutto benino, va tutto mediocremente bene. E invece il cristianesimo è il contrario del mediocremente bene, è una sberla, è un calcio negli stinchi, è un pugno nello stomaco, che ti costringe a riguardare tutto, fa esplodere tutto, fa soffrire magari, ma mette in movimento di nuovo a 10 anni o a 50 o 80, rimette in movimento la vita intera e tutto quello, e questo lo rende interessante. Questo testo è una proposta che ha questa forza, dirompente proprio, cioè uno lo legge e non è più come prima, non riesce più a essere tranquillo come prima. Come dicevo sempre ai miei ragazzi a scuola, imparerete, spero, dalla vita che differenza c'è tra accontentarsi e essere contenti. Sono due cose completamente diverse. Accontentarsi è il grigiore, è la mediocrità, è lo star fermi, è una non vita, è una non vita. Mi ha sempre fatto un'impressione terribile il richiamo dell'Apocalisse, poiché non sei né caldo né freddo, ma sei tiepido, io ti vomiterò dalla mia bocca. Porco, io con la fine lì non voglio fare o caldo, esagererò nel caldo, esagererò nel freddo, inferno o paradiso, ma mica questo schifo che ti fa vomitare anche te, perché una vita così non va bene. Invece la forza e la grandezza della vita sta tutta nell'accogliere la sfida che Dio ci fa attraverso la realtà e le cose grandi che ci mette davanti. Questo testo aiuta. Ecco, a me ha sempre aiutato a rialzarmi, a riprendermi in mano. Un cammino quaresimale in 6 serate dove affronterete 6 quadri di questa vicenda, beh, insomma, sono una bella sfida veramente. Io vi suggerisco già subito di non perdere l'occasione, non per i miei commenti, magari sono meglio i suoi, difficile, ma non per i miei commenti, per la forza del testo proprio, poi i miei commenti possono aiutare, accompagnare, perché a volte, essendo un testo poetico, alcune immagini sono un po' da chiarire, sono un po' da... ma vedrete che potenza ha di proposta.
Devo chiederti un'altra cosa, per entrare, perché magari non tu, chi ha letto il testo, chi ha già conosciuto il testo? pochissimi, per cui se vale la pena raccontarlo. Secondo me una tentazione contro cui mi sono violentemente scagliato, di la verità, è quella di comprendere la storia di quest'uomo come semplicemente la parabola di una conversione. Cioè, questo è uno zozzone, ce ne sono tanti per l'amor del cielo, che fa vanto di esserlo, ha il suo percorso che hai raccontato, no? E che alla fine muore in odore di santità. Ma io lo trovo riduttivo interpretato così.
Sì. Mi portate il mio zaino che ho lasciato da qualche parte? Perché si spiega. Allora, il testo è un testo teatrale dell'inizio del Novecento. A tema quel fenomeno misterioso che è l'amore, l'innamoramento. Ma nel senso profondo del termine, cioè la vocazione. Cosa siamo al mondo a fare? Siamo al mondo a fare un sacco di belle cose e siamo al mondo per... Mi verrebbe da rispondere con la domanda che ho imparato quando ero bambino molto piccolo al catechismo, quando al catechismo imparavo il catechismo, cioè, incredibile, ho vissuto veramente un'era glaciale fa. Al catechismo si faceva il catechismo, a scuola si studiava, due robe che adesso sembrano una grossa novità. Ma al catechismo avevo imparato e mi è rimasto proprio qui, questa, ma ha proprio sempre accompagnato con me. Perché Dio ci ha creati? È la prima domanda del catechismo. E la suora mi aveva insegnato a ripetere per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e goderlo nell'altra in paradiso. Sì, ragazzi, ma è l'unica cosa che vale la pena dire oggi, gridarla dai tetti, perché tutto il casino in cui siamo è perché non c'è più questa sicurezza del bene e del vivere. I nostri figli ci guardano e non capiscono che la vita è una cosa buona. Non la sentono finalizzata a niente. E così la disperazione, i palliativi vari. E invece noi, grazie a Dio, siamo cresciuti con questa sicurezza. Conoscerlo, amarlo, servirlo. Avrei studiato dopo e capito cosa c'è dentro questa meravigliosa definizione, perché conoscerlo, amarlo, servirlo vuol dire conoscere la verità, amare tutta la realtà e gli uomini, i fratelli tuoi in modo speciale, e sentire che la vita è utile, è un servizio perché il mondo sia un po' migliore. Conoscere la verità, praticare il bene e coltivare la bellezza. Avrei imparato che sono le tre dimensioni fondamentali dell'uomo, perché sono le tre caratteristiche di Dio, che avendo fatto l'uomo a sua immagine, l'ha fatto proprio così, capace di conoscere la verità, praticare il bene e costruire qualcosa di bello, sentire utile la vita. Si chiamano fede, speranza e carità. Sono le tre virtù teologali. Teologali vuol dire le caratteristiche di Dio, ma che, ripeto, avendo fatto l'uomo a sua immagine, l'uomo è fatto su così. Ha una tensione invincibile alla verità, al bene, alla bellezza. Questa tensione invincibile è quella che la Bibbia chiama cuore, che la filosofia chiama ragione, che un certo linguaggio più teologico, più raffinato, chiamerebbe forse senso religioso, non so, insomma, io più ruspante dico che è quella cosa che fa la differenza tra te e il tuo gatto, perché il gatto e il cane ci avranno tutte cose belle, non c'hanno queste tre cose. Una tensione al bene e alla felicità invincibile, che anche nell'uomo più disgraziato emerge in qualche modo. Anche quando la negasse per tutta la vita, c'è un momento in cui viene fuori. Nell'uomo questa tensione al bene, alla verità, alla bellezza, a cose grandi, si acuisce, diventa più consapevole nel problema affettivo. Dei tre, quello che esistenzialmente sentiamo di più è l'attrattiva per l'altro, come, come capace di definire la nostra vocazione, la nostra vita. Uno più difficilmente soffre perché non conosce la verità, più difficilmente soffre perché non ha sufficiente speranza o non gode sufficientemente della bellezza e del tempo che passa, ma il bisogno di amare, di essere amati, quello invece, soprattutto a una certa età, viene fuori in modo prepotente. È solo uno dei tre angoli, è solo una delle tre dimensioni, ma è quella esistenzialmente che si tira dietro le altre, un po' come un iceberg. Te vedi solo la questione amorosa, ma sotto c'è gli altri due corni della questione. Allora mettere a tema l'amore, l'innamoramento, il rapporto con l'altro, è veramente mettere a tema la natura dell'uomo, la vocazione dell'uomo. Perciò, in fondo, tutta la grande arte di cosa parla? Parla dell'amore, no? Dalla poesia alla musica, insomma, è sotto gli occhi di tutti. È lì che si capisce che peso uno dà alla vita, alle cose, in cosa crede, nel modo con cui ama. E amare è inevitabile, è travolgente. Ci siete? Tant'è che tutta la letteratura è piena di riflessioni, di quadri, di personaggi, di racconti che hanno a tema, almeno nella tradizione europea, il Don Giovanni. Il Don Giovanni, cioè l'uomo che ama. L'uomo che ama magari in modo sbagliato, ma l'uomo che nell'amore cerca la propria soddisfazione, il proprio compimento, così abbondante da essere agli inizi della letteratura fino alla letteratura moderna, d'accordo? L'autore, questo è un vincitore del premio Nobel, lituano, Oskar Veselslav Milos, fa lo stesso, cioè vuol dire qualcosa di significativo sull'amore, sulla vocazione dell'uomo, e prende come spunto una vicenda vera, cioè questo Miguel Magnara è veramente vissuto, è un personaggio spagnolo della metà del 600, nasce e vive a Siviglia e ha una storia corrispondente a quella che poi l'autore narra nella sua versione teatrale. È la storia di un giovane di buona famiglia, un ragazzotto, che ha i soldi, c'ha buon tempo e ne fa di ogni. Ne fa di ogni vuol dire, insomma, fa una vita abbastanza allegra, finché si innamora di una ragazza che sposa, ma lei muore dopo, mi sembra nella vicenda, 2 o 3 anni dal matrimonio, gettandolo nella più cupa disperazione. Diventa quasi matto, si aggira per Siviglia, dicono i racconti, le biografie, che ha passato un periodo dove effettivamente è andato proprio fuori di testa, finché decide di bussare alla porta del convento della Caridad, si fa frate e gli vengono attribuiti dei miracoli e muore, insomma, in tarda età in odore di santità. Questa è la vicenda del personaggio reale. Milos lo prende come spunto e la riracconta a modo suo, come fa ogni autore di opere d'arte. La racconta a modo suo, in realtà esasperandone soprattutto la descrizione del Miguel Magnara precedente la conversione. Tanto è vero che quando sono andato a Siviglia a studiare un po' la cosa, ho parlato con lui, perché c'è ancora la fraternidad di cui lui, che lui ha fondato, si occupava soprattutto del recupero e della sepoltura degli annegati nel porto di Siviglia, cioè di raccogliere i cadaveri morti senza sepoltura e dargli sepoltura cristiana, era proprio il compito della fraternità. E sono andato lì e, parlando con i frati, con i responsabili di questo posto, avevo detto che stavo scrivendo questo commento che mi piaceva molto e che avrei voluto fare una presentazione, insomma, lì sul posto dove Miguel Magnara ha vissuto. Mi hanno, non dico cacciato a calci, ma quasi incazzati neri, perché dicono che il Miguel Magnara vero, quello che Giovanni Paolo II l'ha dichiarato venerabile, quindi è in corso il processo di beatificazione, non era assolutamente quel figlio di puttana che viene fuori dal libro, e accusano Milos di averne fatto un ma proprio un porco che insomma è il loro santo, e quindi cercano di addomesticarlo un po', e ci sta, per l'amor di Dio. Comunque insomma odiano questa versione di Milos del loro bene amato fondatore. Detto ciò, ho risposto.
Sì, hai risposto.
Mi pare, però.
Non abbiamo concordato le domande, quindi andiamo un po' anche noi, e ora prendo spunto da quest'ultima cosa. In realtà a me la cosa che piace di più, di questo, è piaciuta, ha colpito di più di questa testa, è quanto porco fosse questo tizio. E di quanto in realtà, a mio giudizio, fino in fondo non si converte. Io alla fine... Sì.
Firmela per
certo.
Pesantina questa.
Certo. Adesso cerco di farmi capire. Adesso non attraversiamo tutte le vicende, sennò siamo con un'ora solo a raccontare tutte le questioni così. Ma alla fine del suo percorso, lui si ritrova a parlare con questo spirito del cielo che lo chiama, insomma, così, e si esce con questa frase fantastica che mi ha subito spaventato. Io sono Magnara, colui che è incapace di dire ti amo veramente. Certo, poi aggiunge, ma all'Eterno l'ho detto. In questa dimensione, secondo me, ci sta quello spazio dell'uomo che in qualche misura rimane fine sempre se stesso, cioè tu fai il tuo percorso di conversione certamente, ma il tuo animale te lo porti sempre dietro, sei tu. Ma questa cosa è bella, non impedisce alla grazia di agire.
Allora, è sparata grossa, eh? Non so se ti rendi conto di quello che dici te. Perché dire che la bestia che è in te rimane ha del vero, sono convinto, ma va anche capita. Cioè, ci sono due cose, secondo me, che emergono dal testo, da questo punto di vista, interessanti. La prima è la concezione del bene e del male, che è una correzione che dalle nostre parti fa bene che non avete idea, perché abbiamo una concezione moralistica della fede. La fede o la santità sarebbe non fare i peccati, che è una cazzata, perché l'uomo è anche peccato. Ma è una cosa di una ovvietà, è scritta nel Vangelo, cioè siete tutti cattivi, dice Gesù, non è che dice voi che bravi, che belli che siete, che fate i buonini e dite le preghierine, fate le volte, no, siete tutti cattivi, perché almeno finché siamo su questa terra la battaglia non è mai vinta una volta per tutte. E il sesto quadro, la morte di Miguel, è impressionante per questo, perché lui, frate, santo, che ha appena compiuto un miracolo, il quinto quadro è la descrizione di un miracolo incredibile, nel mentre che sta per morire, ormai vecchio, anziano, curvo, esce per andare a fare il suo mestiere di frate, a soccorrere i poveri, eccetera, incontra il tentatore. E lo tenta esattamente come quando l'aveva tentato a 30 anni. E lui deve fare la sua battaglia. L'idea, forse è anche citato, perché io poi i miei libri non li leggo quasi mai, e non mi ricordo, ma io ti giuro che ho questi ricordi da bambino di quando il nostro popolo era cristiano, ma lui era la mia mamma e quindi mi ha fatto gustare queste cose. Da noi, non so se anche qui, si suonava l'agonia. L'agonia, cioè mia mamma, che in paese aveva sentito che Tizio stava male, quando a un certo punto suonava le campane in un certo modo, chiamava tutti noi 10 figli a raccolta attorno al tavolo e dicevamo il rosario, perché diceva la Maria Tocchera di Ghiri sta male, sta morendo, dobbiamo pregare perché sta facendo l'ultima battaglia. Agonia viene dal greco di battaglia, l'ultima battaglia, l'agonia. Allora, se la vita è questa sfida fino alla fine, allora vince più facilmente chi si è esercitato a viverla così tutti i giorni. E in questo senso ti do ragione, cioè, ma il male e il bene non sono due cose, come dire, di qua ci sono le cose buone, di là le cattive, il problema è scegliere quelle buone. No, questo è l'equivoco che ho sempre denunciato dell'educazione che ho ricevuto da quelle stesse suore che mi insegnavano tante cose buone. Ma quando mi mettevano alla lavagna, mi dicevo, Franco, scrivi a sinistra le cose che piacciono a Gesù. Io ero mica scemo, ero un ragazzino intelligente, le accettavo tutte, tra, 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 tra. E adesso a destra scrivi le cose che non piacciono a Gesù, che piacciono al diavolo. E io, tra, tra, tra. Quando avevo ben finito di scrivere, ero una merda, perché a me piacevano tutte quelle altre. E dicevo, ma allora il cristianesimo è per gli sfigati. Ma tutto quel che piaceva a Gesù a me stava sulle balle. Tutto quello che piaceva al diavolo, dai, tutto sommato, era interessante. No. È non il contrario, funziona in un altro modo, e cioè Dio ti chiama a sé attraverso le cose più belle che ti mette davanti, il diavolo pure. È questo il problema, che Dio ti chiama a sé attraverso tutte le cose, ma ti invita a usare la testa e quindi a incontrare le cose buone come segno della sua bontà. Il diavolo ti tenta attraverso le stesse cose, ma ti dice, una volta che le hai, fermati, sei arrivato, non c'è da cercare altro, sarai felice nel possesso violento, anche violento, di quel che ti piace. Voglio dire, una bella donna è una bella donna, non è che siamo dei porci, è Dio che ha voluto che le donne fossero belle e che a noi ci piacessero. Almeno tempo fa vigeva questa regola, adesso non sono più sicuro che i nostri figli siano così sicuri di queste verità di fede, perché, viva Dio, noi siamo una generazione così, avevamo poche idee ma chiare, quella in particolare. Ma è Dio che ci ha fatto così. Il problema è che se tu, perché una bella donna ti attira per la sua bellezza, te la fai per la strada, o per soldi, sei esattamente come il tuo cane, e noi non siamo fatti per una vita da cani, e non possiamo trattare le donne come farebbe un cane. Il grande rimprovero del Don Fernando, l'amico del padre, quando nel primo quadro Miguel fa la sua grande confessione meravigliosa, e l'amico del papà lo prende proprio la giacca e gli dice, Miguel, guarda che tu non sei un cavaliere, tu sei un cane e devi morire come un cane, perché chi tratta le donne, e giù una filippica più finita, che Miguel si ribella, sta quasi per prendere la spada e ammazzarlo perché è un violento, ma lui gli dice la verità, questo modo di trattare le donne è da cani, non è da uomini. Il diavolo non è che ti dice, ti fa desiderare quelle brutte, alla mia cibo. Cioè, ti fa desiderare il bello, ma ti dice fermati. Il peccato, il diavolo, mette lo stop al desiderio. È la formula che usavo a scuola per spiegare ai ragazzi. Mette lo stop al desiderio. Il desiderio vero, quello che Dio coltiva, invece, urge sempre un di più. Perciò Beatrice muore. Perché Dante vada avanti, perciò Girolamo muore, perché Miguel vada avanti. Cioè, se non mi ha reso del tutto felice la donna che amo, che pure si presentava come Beatrice, capace di beatitudine, vuol dire che non c'è donna al mondo che sia adeguata al mio desiderio. C'è altro, di cui la donna è segno. Anzi, di cui la donna, dirà il cristianesimo, è addirittura sacramento. Quando leggerete Dante, vi prego, il mio commento a Dante, ma per... cos'è da ridere, porco demonio? No, non è il migliore, è che io sono incazzato, perché generazioni di studiosi non cristiani hanno travisato Dante in un modo pazzesco, e tu non trovi nei libri di scuola queste cose che sono scritte nella Divina Commedia, non le dice Franco Lembrini, sono scritte nella Divina Commedia, ma tu nei commenti non le trovi. E che cosa c'è scritto nella Divina Commedia? Che per Dante Beatrice è Cristo, è l'incarnazione di Cristo. La incontra mentre tutti intorno cantano il Santus della Messa, Santo, Santo, Santo. E potrei dire mille altri riferimenti fin dalla Vita Nova. L'avete trovato scritto da qualche parte voi? Che Beatrice è quella cosa pazzesca che è per Dante, perché è la presenza di Cristo nella sua vita, cioè un sacramento vero. Ma è per questo che muore, perché lui si rende conto di chi era, cioè la presenza di Cristo, l'unica presenza capace di rendere grande la vita. Qui è uguale. Miguel incontra Girolama, e per quell'incontro lì gli travolge la vita, lei muore, e solo quando muore è costretto a chiedersi chi fosse davvero, e perciò a incontrare il cristianesimo, con tra l'altro il vantaggio di aver rappresentate tutte e due le vocazioni, perché è un giovane di bella famiglia, si innamora, si sposa, si fa frate, cioè la vocazione alla verginità e la vocazione alla fecondità del matrimonio nella stessa persona sono uno spettacolo, perché chiarisce a cosa siamo chiamati tutti, perché chi è sposato è chiamato a vivere la verginità, chi è vergine è chiamato a vivere una fecondità, non una sterilità. Tant'è che la Chiesa ci ha insegnato a chiamare madre le suore e padre i frati, che non dovrebbero avere figli, almeno all'anagrafe non ne hanno, no? Perché padre e madre? Perché madre e la suora? Per questo. Perché la verginità è per una fecondità più grande, no? Allora, quando in questa... posso leggere un pezzettino? Quando lui, innamorato, nel secondo quadro, quello dell'amore, quello della dichiarazione d'amore più bella che io abbia mai visto, dice a lei, per lui, cavaliere, figuratevi, ne ha fatti di tutti i colori, ammazzato, posseduto, ha fatto quel che voleva, e si ritrova, lo leggerete nel primo quadro, ucciso dalla noia mortale che lo divora, tanto che dice: che vita di merda, ammazzatemi pure, perché questa vita non vale la pena, ammazzatemi pure. La fotografia della ragione per cui esiste il suicidio nelle nostre civiltà opulente. Va bene, ammazzatemi pure, perché questa vita non è degna di essere vissuta, perché ho perduto Dio, ma quello chi se ne frega. Il problema è che ho perduto Satana. Ho fatto tutto il male possibile, ma non mi ha avvicinato di un pelo alla felicità cui mi sento destinato. Questo è il ragionamento di Miguel. Quando poi, sfidato dall'amico del padre, incontra Girolama, si rivedono, è il secondo quadro, si rivedono 6 mesi dopo il loro incontro, e si raccontano cosa è successo in quel primo incontro nei mesi dopo, e lui è costretto a dire che è una vita nuova quella che è cominciata con lei, però nello stesso tempo se la tira ancora un po', e si permette, lui trentenne cavaliere, lei ragazzina di 16 anni, tutta casa e chiesa, e allora lui dice a lei: ma che vita di merda che fai, però dai, cioè, casa chiesa, cioè, che vita insulsa, che vita triste. E lei, 16 anni, che gli dice: ma parla per te, guarda che triste c'è te qui dentro, perché io della mia vita sono contentissima. Ma com'è che non vedo mai compagne della vostra età in questa casa silenziosa? Risposta di lei: è perché non mi piacciono quelle della mia età. Non mi piace il loro modo di ridere e di piangere. Non sanno vivere, perché non saperne ridere né piangere, cioè non conoscere il dolore e la gioia e non essere vivi. Non mi piace il loro modo né di ridere né di piangere, e soprattutto non mi piace il loro modo di parlare degli uomini e dell'amore degli uomini, quindi me ne sto a casa mia. E lui: ma com'è triste la vostra vita, Girolamo. E lei dà una definizione alla vita strepitosa, ma no, non ve la voglio anticipare. Quel che mi interessa è arrivare a dire la definizione dell'amore che lei gli dà. Abbiamo una casa, d'estate passiamo l'estate in questa casa di campagna dove c'è un grande giardino e tanti fiori. E lui: ma come? Voi amate i fiori? E lei: certo. Ma com'è, dice lui, che non ne vedo mai né sui vostri abiti né sulla vostra persona? Erano tempi fino a un secolo fa in cui le ragazze facevano dei fiori un ornamento, no? Vi ricorderete tutti la donzelletta che viene dalla regalata, un mazzolino di rose e di viole, onde, siccome suole ornare, ella si appresta di mani al di festa il petto e il crine. E lui gli dice: non ne vedo mai di fiori. E lei dà questa risposta, che è la ragione per cui la copertina ha questo vaso di fiori appassiti, copertina di Gabriele Dall'Otto. È un suo regalo, sì. Ci eravamo conosciuti da poco, ha letto il libro impazzito e mi ha detto: se fai il libro ti faccio io la copertina. Lo stesso che sta illustrando la Divina Commedia. E lei mi dà questa risposta incredibile. Eppure, voi amate i fiori, Girolamo, eppure non ne vedo mai, né tra i vostri capelli né sui vostri abiti. Risposta: perché non mi piacciono le ragazze che ne fanno un ornamento come fossero seta o pizzo o piume colorate. Io non metto mai fiori tra i miei capelli. I fiori sono dei belli esseri viventi e bisogna lasciare che vivano e che respirino l'aria del sole e della luna. Io non colgo mai i fiori. Si può benissimo amare a questo mondo senza aver subito la smania di uccidere il proprio caro amore, o di imprigionarlo tra i vetri, oppure, come si fa con gli uccelli, in una gabbia in cui l'acqua non ha più il gusto dell'acqua e i semi d'estate non hanno più il gusto dei semi. Si può benissimo amare in questo mondo in cui siamo senza aver bisogno subito di uccidere il proprio caro amore. Come si fa a uccidere il proprio amore? Perché dilaga questo cinismo tra gli adulti che, se uno fa amoroso o si sposa, tutti si sentono in dovere di dirgli: ah, hai fatto l'ultima, tutte quelle cazzate che, diciamo, no? Mi fanno così innervosire. Hai fatto l'ultima, è finita la libertà, adesso vedrai, cos'è che dicono, la luna di miele, finito il miele resta la luna, e tu, insomma, perché è veramente, può essere vissuto veramente il matrimonio, ma come tutti i rapporti, come una prigione davvero. Lei dice: quando è che si vive il rapporto, anche l'amicizia, anche la paternità con i figli? Quando lo si vive come una galera, come una prigione? Quando non ha dentro questo sentimento della grandezza dell'altro, che non è roba tua. E allora l'esempio che fa dei fiori, io lo ripetevo così ai ragazzi a scuola, dicevo: ragazzi, ma provate a immaginare, anche voi, adesso tra poco viene la primavera, questi posti qui assisterete a spettacoli incredibili. Uno passa il giorno primo, c'è niente, passa il giorno dopo e vede le macchie gialle delle primule che ti fa mancare il fiato. Ma immaginate una cosa ancora più bella: uscite e andate a fare due passi nel bosco e improvvisamente, non le primule, che quelle le trovano tutti, trovate il fiore più impensato, incredibile, che si possa immaginare. E lo avete visto solo voi, anzi, è venuto solo nel tuo campo, quindi è tuo. O perlomeno capisci che, avendolo visto te per primo, è per te, che Dio l'ha fatto per te. Hai due alternative possibili, non tre, due. O lo lasci lì o lo porti a casa. Il problema è che se lo porti a casa, puoi anche far finta per una settimana poi di metterlo nell'acqua, di tenerlo bagnato, ma hai portato a casa un cadavere. Non è un fiore, è un cadavere di fiore. E tu puoi ostinarti a fare tutto quel che vuoi, ma il cadavere è e il cadavere rimane. Perché non lo fai vivere te. I fiori sono dei belli esseri viventi che vivono del sole, dell'aria, della luna, del cielo, della pioggia, della terra. Non sei tu che lo fai vivere, è il mistero che lo fa vivere. E allora l'unico modo per possederlo davvero è lasciarlo dov'è. Si chiama verginità. Il possesso dell'altro in un non possesso. Il possesso vero dell'altro, cioè l'amore vero all'altro, senza bisogno di ucciderlo subito. Ma c'è un modo per dire all'altro: io sono la tua felicità. C'è un modo di dire che è veramente ucciderlo. Ucciderlo lentamente. Poi, a 30 anni, uno non ne può più e pianta moglie e 3 figli dicendo: basta, con 30 anni di galera abbiamo già dato, non ne posso più. Poi, naturalmente, perché ha trovato una, va bene, è chiaro. Ma questo sentimento della galera, del rapporto con la galera, vien su per la mancanza di quell'idea lì che l'altro non è roba tua, è un mistero grande che nel momento in cui ci si amasse davvero, altro non fa che dimostrarti il bene che ti vuole perdonandoti. Perché l'amore, dicevo ai ragazzi a scuola, non è all'inizio della storia, è alla fine. Cosa pensate? All'inizio c'è una passione, c'è una attrattiva, c'è un sentimento, tutte cose che non durano nel tempo. Beh, i sentimenti cambiano, l'attrattiva può svanire, lo sbacioccamento pure. Che cosa resta nella vita di due che si sposano? Che cosa resta? Perché si può essere fedeli? Che è una cosa contro natura. La fedeltà non è naturale, dico io, è soprannaturale. Perché la natura ti porterebbe appunto, se la segretaria, insomma, dai, no? Ma perché puoi essere fedele a tuo moglie per una ragione sola? Perché io posso incontrare, io ho alle spalle 38 anni di matrimonio, e dico sempre che posso anche immaginare di cedere alla tentazione della carne, nel senso, porco del termine, più brutale, ma il pensiero di un tradimento, cioè di andare con un'altra, di avere un'altra donna o di lasciare Grazia, non mi sfiora neanche, ma proprio non mi sfiora. Perché? Perché mi dovete dire voi, secondo voi, posso trovare un'altra donna così? Ne troverò una più bella, ci vuole mica tanto, più intelligente ci vuole niente, cioè, più, posso trovarla più santa, che è più difficile, cioè posso incontrare una santa bellissima, giovanissima, disponibilissima, intelligentissima, ma non me ne frega niente, non me ne frega niente, perché quella santa lì, quella bellissima ragazza lì, non mi ha perdonato perché mi ha perdonato mia moglie, è l'unica donna del mondo che mi abbia perdonato perché mi ha perdonato lei. È l'unica ragione di una tenerezza che è perfino sconosciuta a 20 o 30 anni, una tenerezza inedita, incredibile, che nasce nel tempo e tra le rughe del tempo e tra le piaghe del tempo, è una roba pazzesca, quella roba lì, non c'era nessuna donna al mondo, è impossibile, ma ci vuole una vita che pian pianino si accorge di questo, che l'altro ti perdona. Beh, l'amore è perdono, tutte le altre definizioni sono delle cagate. L'amore è per definizione misericordia, cioè affermazione del valore dell'altro, benché sia uno straccione come me. Beh, è questo che stupisce, questo che commuove 38 anni dopo, che c'è ancora, che ti alzi al mattino e è ancora lì a prepararti la colazione e che ti abbraccia ancora. Dovrebbe aver schifo di me e invece è lì che mi aspetta, e stasera so che mi aspetta, ma dove la trovo? Capite? Ma è questo modo di stare al mondo che diventa. E allora, perché mi sono fatto portare lontano? Perché quella cosa che dici te, vediamo se naturalmente quello che serve non ci sarà, non c'è davvero te. Terrificato, ho lasciato a casa l'agenda per la prima volta in vita mia, ragazzi. Ma vaffanculo. La mia. fatto vedere un testo che porto sempre con me a questa sera, appunto, nell'agenda, che leggo, lo leggo 10 volte al giorno, perché ci sono cose che non puoi dimenticare. È un foglio, me lo sono fatto fare plastificato in modo che non si rovina, non si sbalcisce, ed ha alcuni brani che, a cui sono legatissimo, li so praticamente a memoria. Uno dei Promessi Sposi, così facciamo pace con Manzoni, abbiate a volervi bene tutta la vita con questo pensiero d'avere a lasciarvi un giorno e per ritrovarvi poi, eccetera, e benedite il Signore perché queste cose a voi non le ha fatte capire in una vita tediosa e noiosa, ma attraverso la tribolazione, per donarvi una gioia più grande, eccetera. Una definizione dell'amore fantastica, quando Cristoforo dà la benedizione finale agli sposi. Una frase del papà di San Bernardo, che 25 anni dopo il matrimonio racconta del fidanzamento con la moglie, dicendo: quel giorno, quando abbiamo deciso di sposarci, capimmo che saremmo stati chiamati a costruire una nuova casa e che quel punto lì, un punto infinitesimale, era la nostra vocazione, il punto dove saremmo stati chiamati a cambiare il mondo intero. E fissammo questa regola per la nostra vita, che la riforma, la riforma del mondo è la riforma di ogni singola anima. E abbiamo lavorato, ci siamo voluti bene per questo. E poi l'altra pagina è 4 citazioni di Miguel Magnara, di cui la prima è la più terribile, è quella del primo quadro, è quella del primo quadro quando lui fa la sua grande confessione. Si alza e davanti ai suoi compagni di bagordi dice di se stesso: ho trascinato l'amore nel piacere e nel fango e nella morte. Fui traditore, bestemmiatore e carnefice. Ho fatto tutto quello che un povero diavolo d'uomo può fare, ed ecco, ho perduto Satana. Mangio l'erba amara sullo scoglio della noia. Perché la rileggo? Perché il problema di questo libro, appunto, non è leggerlo dicendo: allora, 6 quadri, 6 tappe della vita, mi ci specchio e stabilisco più o meno dove sono arrivato. Primo quadro, vabbè, quello, i peccati li ho fatti in gioventù. Secondo quadro, l'amore, ma sì, dai, diciamo, solo al terzo quadro. Il ragionamento è, non funziona, eh? Questo è tutto vero, dalla prima pagina all'ultima, tutti i giorni della vita. È un po' come il Vangelo. E uno può dire che la ragione proprio la Chiesa ci fa ripetere, lui c'ha la passione ai tempi forti, c'ha ragione, perché la Chiesa ci fa rifare la Quaresima? Insomma, Gesù è nato anche l'anno scorso, no? Ho 63 anni, 63 Natali, che palle, tutti gli anni mi fate ricominciare da capo. Ma è perché ricomincia da capo davvero ogni giorno l'avvento, cioè l'attesa di qualcuno che mi salvi, l'annuncio del Natale, la fatica di andargli dietro, il dramma della croce, la gioia della risurrezione, è tutto dentro ogni istante, è ogni ora che è così, è ogni giorno che è così, no? Allo stesso modo, leggere questo libro dicendo: è la storia di un uomo, vediamo a che punto sono io, è tradirlo. Il problema è che tu, io, adesso sono un traditore del mio desiderio più grande e ho bisogno di essere salvato, e ho bisogno di essere perdonato, e ho bisogno di guardare mia moglie così perché distinto non sarei capace. Cioè, rifaccio tutto il percorso in ogni momento. Si capisce? Credo che sia l'attenzione che dicevi tu di avere.
Mi viene in mente quella parabola del Vangelo del buon seminatore, no? Un po' di seme cade in mezzo ai rovi, un po' lungo la strada, un po' di qua, un po' di là, la tentazione è di dire: com'è il terreno del mio cuore? Il tuo è sempre quello buono. E gli altri, se lei, mia cognata ce l'ha così, mia suocera ce l'ha così, in realtà è il cuore che ha questi terreni, quindi la parola nel cuore dell'uomo cade normalmente, abitualmente, su terreni diversi del medesimo cuore.
Esattamente.
A me è un... No.
No, ma
che
è bravo, dai.
Un tema che uno dei temi che mi ha più colpito di questa lettura è stato il tema dell'abitare se stessi. sembra che se un percorso Miguel Manara compie è proprio quello di sprofondare dentro di sé in verità sempre più profonde. E se prima hai detto che mi chiedo se ero consciente di quello che dicevo, adesso provo a rilanciarti, se me lo consenti, con questa che è una preghiera di Don Miguel, che io trovo scandalosamente bella. Signore, Signore, io vi chiamo da Cafarnao. Signore, Signore, innalzo la mia voce dal paese dei Gadareni. Signore, Signore, eccomi nella contrada di Genezaret. Signore, Signore, io penso a voi, ai confini di Tiro e di Sidone. Signore, Signore, la mia voce vi giunge dal paese della Decapoli. Signore, Signore, io grido a voi da Bezzaida. Signore, Signore, soccorretemi ai confini della Giudea, al di là del Giordano. Amen. Perché dico, beh, la preghiera la trovo bellissima, perché è scandalosa? Perché questo qui grida dai luoghi che sta abitando in questo momento, è poco prima di realizzare quel famoso miracolo che si accennava prima, laddove il sentire comune diceva che Dio non c'era. Che è esattamente dove era all'inizio. In una situazione che tu descrivi di confessione, sì, ma ancora baldanzosa. Qui è diverso. Quindi il tema dell'abitare se stessi, forse, come momento della conversione.
Sì, abitare se stessi è un'espressione non mi è usuale, ma credo di capire cosa vuol dire. In qualche modo un ritrovare se stessi. Tutto il testo è fatto per favorire questo e la vita è fatta per questo. Cosa cerchiamo nella vita? Noi stessi. Perché non è affatto detto che conosciamo noi stessi. Anzi, tanto più il mondo è posto nella menzogna, tanto più siamo in qualche modo anche complici di questa menzogna. La cosa impressionante e bella del cristianesimo è questa, che quando tu ti imbatti per strada in Gesù, non ti dice cattivo. Se è il caso te lo dice anche, ma la cosa che ti fa bene e ti fa star bene è che tu capisci improvvisamente chi sei. Capisci in un percorso, tra l'altro, molto paziente. Non pretende mica che capisci tutto subito, ma lentamente nella convivenza con lui, cioè con la vita della Chiesa, tu cominci a sentire tutta la profondità, tutta l'ampiezza del tuo destino, del tuo desiderio. Non riesci più a contentarti, vuoi essere contento. Tanto che quando lui dice della sua vita che è cambiata completamente nell'incontro con Girolama, io ho sottotitolato quel secondo quadro con una sua frase: perché non ho saputo prima di avere un cuore buono? Perché il cuore ce l'abbiamo tutti, anche i cattivi, lo fa Dio. E lo fa pieno di questa tensione, dicevamo all'inizio. Il problema è che l'uomo non se ne accorge, si dimentica di essere fatto per questa grandezza e si accontenta di quattro cazzate: conto in banca, quattro soldi, fare le cosette, andare in chiesa, dire le preghierine, ma accontentandosi sempre più del niente, del grigio. Un cuore buono invece è un cuore che salta, è un cuore che pompa sangue, è un cuore che non riesce a non pensare a quei poveri cristi dell'Africa, non riesce a non avere presente il mondo intero. E non bisogna aver studiato, non bisogna aver fatto chissà quali, che so, viaggi. Mia mamma morta a 61 anni. E pensarci adesso mi fa venire i brividi perché era più giovane di me, sembrava così vecchia, e invece era più giovane di me. non è mai uscita dal paese, da Trescore Balneario, provincia di Bergamo, non è mai uscita di lì, ma io me la ricordo, la settimana prima di morire a letto inferma, si faceva portare dalle amiche le lenzuola lise, ormai inutilizzabili, e malata da non riuscire a muoversi, pian pianino le stracciava in strisce, che poi arrotolava piano piano e preparava le bende per i missionari dei lebbrosi in Africa. Non era mai uscita dal paese, parlava solo bergamasco, era figlia di contadini, ma aveva il mondo davanti. Adesso sti stronzi dei nostri figli, che dicono di essere connessi col mondo, sono connessi con niente, sono totalmente sconnessi, cioè non hanno rapporti. Sono soli come cani, informati di tutto, che poi non è vero, perché hanno la memoria esterna e quindi nella zucca non hanno un cazzo, va bene? Tant'è che se gli togli il telefono e gli fai la domanda più elementare, non rispondono, hanno bisogno della... Io ho provato, a miei figli grandi, chi era il primo presidente della Repubblica Italiana? Tutto Tizio, bene. Alla sera a cena, dammi il cellulare, chi era il presidente? Non mi ricordo, capito? Hanno la memoria esterna e non vivono più di rapporti. Mia mamma, che non aveva il telefono, aveva il mondo davanti e nel cuore. Questo è il problema. Che c'è una modalità del rapporto con le cose, con la vita, che ti fa ingigantire, ti fa tenere dentro tutto, ti fa amare tutto. Perché sono finito a parlare di mia madre? Te sto dicendo? L'abitare se stessi. Nell'incontro con la fede uno capisce chi è. Il problema è che la gente non riflette più neanche su se stessa. E questo desiderio non lo riconosce nei figli. Anzi, se il figlio esprime un disagio, perché gli comincia a venire fuori il desiderio giusto, io conosco la metà delle mamme che conosco sono di pronte a sparargli e a dirgli: ma cosa stai pensando? Adesso pensa a studiare. Il figlio che ha un desiderio un po' più grande che quello di diventare ingegnere della Coca-Cola o di prendere 3.000 euro al mese, manda a fanculo la mamma e lei si arrabbia, ma se l'è cercata, perché è lì come una mamma cecchino che appena il figlio prova a prendere il volo, tum, lo stende. Te, se provi 10 volte nella vita a prendere il volo e per 10 volte tua madre ti stende, dici: ma vabbè, allora accontentiamoci del verme di cui si accontentano tutti, perché se provo a volare mi stende. Poi ci sarebbe la questione, mia moglie mi scrive sempre, dice che questo esempio delle mamme cecchino non lo devo fare perché è troppo cattivo. A me sembra così diffuso che vale la pena cominciare a dirlo. E così riesco anche a dire la fortuna che ho avuto io, quarto di 10 figli. Perché se anche tu hai una mamma cecchino, ma hai 9 fratelli, quando si prende il volo tutti insieme ne c'entra uno, ne c'entra due, ma 7 o 8 ce la fanno. E quindi una volta a me, una volta a te, ce la siamo cavata tutti. Capito? Allora, questo riconoscersi, abitare se stessi, lo interpreto così, sentire finalmente come si è fatti e di che cosa, è la liberazione, cioè il cristianesimo è la salvezza per questo, perché ti rivela chi sei e nel momento in cui ti rivela chi sei ti offre anche la risposta a quello che desideri. È una cosa bellissima. Perché un esempio che faceva sempre Don Giussani era questo: immaginate un ragazzo, che diventa un bambino, che viene grande in un'isola deserta, solo che a un certo punto gli ormoni boom, boom, e lui è a disagio, sta male, ma non sa perché, sente che qualcosa non va, ha questa tempesta ormonale che lo richiama una volta, tanto tempo fa, che lo richiama verso l'altro sesso, ma non avendo mai visto una donna non se lo figura neanche. Ma se arrivasse su una zattera una bella fanciulla, improvvisamente direbbe: ecco di che cosa avevo bisogno. Ecco perché stavo male. Cioè, nel momento in cui gli si offre la risposta, gli si chiarisce la domanda. Si capisce? È la pedagogia di Gesù. Immaginate Gesù che va per la strada, fa poi il casino e c'è il cieco, quello là nato, appoggiato al muro, cieco, quindi non vede niente, ma sente, quella mattina li sente strepitare di più, sente qualcosa di strano e comincia a urlare: fermati, che cazzo succede? Io non vedo, dimmi. E qualcuno gli dice: ma sta passando il Signore. E allora lui a urlare più forte, a dire: Signore, Signore. Gesù lo sente in mezzo al casino, si fa largo tra la folla, va lì e cosa gli dice? Che cosa vuoi? Ma sì, cioè, così io cieco, gli tiro un cartone, ma lo vedrai che sono cieco, mio buono. Cosa vuoi che voglia? Fa che io veda. Ma perché glielo chiede? Perché Gesù glielo fa dire? Perché nell'incontro con lui l'uomo prende consapevolezza del suo bisogno e la domanda si chiarisce. E allora gli dice: che io veda, e allora lo guarisce. Tutto così, sempre. Cioè, appunto, è una pedagogia. Per cui a me ha sempre colpito, dopo la pianto, ha sempre colpito che Gesù sa che il cuore dell'uomo è fatto per la felicità, sa anche a quale condizione si può essere felici, cioè che non c'è risurrezione possibile senza la croce. Ma se quando ha radunato i dodici gli avesse detto: ragazzi, qua che va su una banda di obon che ne parlerà la storia, venite qui. E lui gli dice: ah dai, bello l'idea dei cavalieri a tavola rotonda, e cosa facciamo? Ah, dice Gesù, stiamo insieme un paio d'anni, due o tre anni, e poi come va a finire questa nostra... Più o meno vorrebbe finire così, a me mi ammazzano, mi crucificano, te addirittura ti crucificano, ma la testa in giù, dice già Pietro. Te ti crucificano, te ti graticolano, te ti lapidano. fatela te, la tua compagnia, ma sei fuori di testa. Sei fuori di testa. Lui cosa fa? Invece li prende dicendo di subito: è una cosa grande, è una cosa bella, manca il vino. Ah, portatemi l'acqua, vino per tutti, Dio, e quello buono anche. E allora loro dicono: che meraviglia, con questo qui si beve. E se c'è l'acqua, e poi va avanti così per un po', manca il pane, patate, due cose così, carni o una rimorchio di pagnone, e i pesci, non parliamo dei pesci. Cioè tutto comincia con la trasformazione dell'acqua in vino. La banalità del vivere quotidiano diventa una festa grande. Ci impiega 3 anni a fargli arrivare al punto la trasformazione di quel vino in sangue. E allora però lo sanno. Cioè, 3 anni di convivenza con lui hanno svelato quale fosse il vero desiderio: capirsi. E capire che la vita è fatta per essere data, e che nel darla è il massimo della felicità, e che è per una... Insomma, dopo 3 anni sanno che sono chiamati a essere crocifissi, e lo fanno, e ci stanno. Ma non poteva dirlo subito, non poteva presentarsi dicendo: andiamo a farci crocifiggere in 12, che bello, che bello. Gli ha proprio conquistati con un bene, con una felicità, con una letizia grande, che pian pianino ha imparato ad abitare se stessa, cioè quale fosse la vera natura di quell'amicizia, di quella bellezza, di quella felicità. Darla vita, darla. Si capisce? Sì.
Anche perché in realtà poi sappiamo bene che non esistono i programmi di vita, esiste la vita. Esiste semplicemente la vita, che bisogna affrontare un po' così, per come secondo scienza e coscienza ci è permesso. C'è un personaggio che di cui sono quasi innamorato, che è l'abate. Per quanto mi riguarda, Magnara si muore la moglie e quant'altro, decide di presentarsi a questo convento, a questo abate, che lo accoglie Manara è scandalizzato da questa accoglienza, è in attesa, quasi che appunto si aspettasse di essere cazziato, di essere messo all'angolo, di essere
Punito proprio.
punito. E la parte gli dice: la penitenza non è dolore, la penitenza è amore, è un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Ecco, quel personaggio lì è affascinante, perché secondo me, beh, a me, io immagino a tanti come me oggi, fa paura essere accolti. Significa iniziare ad appartenere a qualcuno. Sarebbe molto più semplice, no? Che fosse tutto bianco e tutto nero. Tu hai fatto il cattivo, ti castigo, hai fatto il buono, ti premio. E invece no, l'abate accoglie quel vomito che arriva, no, di cui parlavo un po' prima, e poi ti accoglie semplicemente e ti dice: beh, stai qui. Uso un'espressione, adesso non la cito a memoria perché mi scuso, abita la tua bara. Mi sembra che proprio la citi questa cosa, no? Mi sembra che fosse anche tipica del tempo che i monaci si costruissero la bara, che ci dormissero dentro per prendere le misure, insomma.
Non è nel testo, ma nel mio
Ah,
comunque.
ecco, bravo, ok. E addirittura lo prendo un po' in giro nell'accoglierlo. Gli dice: ma già ti immagini, vero, fare il Fra Cristoforo ante litteram, andare in giro con tuo padre del perdono? No, comoda così. Comoda così. Semplicemente lasciati accogliere.
Sono d'accordo. Quella che define, quella che hai descritto è la legge della vita, cioè perché lui andando in monastero invoca la punizione, dice: ah sì, voglio far penitenza, adesso digiuno, adesso, per una presunzione, perché non può tollerare di essere perdonato. Siamo di nuovo sul tema di Dio come misericordia. Lui vorrebbe poter dire che se l'è meritato il perdono, invece il perdono non lo meriteremo mai, mai. Perché Dio è più grande comunque di ogni nostra sfumatura di male che resta, che c'è. Cioè, è così, non so, mi verrebbe da dire, ma come cazzo si fa a pensare di meritarsi il perdono di Dio, l'amore di Dio? Ma se sei venuto dal niente, ma c'è qualcuno di voi che ha deciso di nascere? Cioè, come si fa a non avere il sentimento della assoluta gratuità del fatto di esserci? Non c'eravamo e ci siamo. Basterebbe questo a buttarci in ginocchio e dire: Signore, fai tu. Non decidiamo di venire al mondo. Ci chiama Dio dal nulla, dal niente. Non c'eravamo proprio, capite? E poi invece costruiamo la vita secondo quella tentazione del serpente, per cui vogliamo essere come Dio, mangiate la mela e diventerete come Lui. Ci vogliamo meritare di esistere, ma non sarà mai vero, non ce lo meriteremo mai. Resterà un atto della misericordia di Dio l'averci chiamati all'essere. E allora può rimanere solo una infinita gratitudine. Lui quando si converte dice: ah sì, adesso ho capito, ho fatto il male, mi fustigo, e viene fuori quel cristianesimo che è contemporaneamente umiliante, schifosamente umiliante, brutto da vedere anche, pidocchioso e nello stesso tempo in fondo orgoglioso, orgoglioso della propria capacità di penitenza. Ma io quel cristianesimo lì non lo voglio, non so cosa farmene. Io voglio un cristianesimo contento, contento, lieto, perché Dio c'è. Lieto perché è una frase, forse la frase centrale del libro, contento perché lui c'è, perché egli solo è. Egli solo è. Cioè che esiste qualcuno che mi ha chiamato all'esistenza e io vivo di quello, vivo di gratitudine. Guardate, c'è un modo di pensare all'umiltà che fa cagare. Cioè, me, quell'umiltà lì che mi si avvicina un po' alla depressione, un po' alla sfiga, un po'. Ma che sarà mica una virtù cristiana quella roba lì? Io non sono degno, io non sono capace. Anzi, il più delle volte è proprio il travestimento della suprema tentazione, perché c'è chi è così umile da arrivare a dire: con me non ce la può fare neanche Dio. Questa è la suprema tentazione. Io sono così una merda che con me neanche Dio ce la può fare. Questa è la cosa più diabolica che io conosco, la più diabolica. Se invece uno comincia a sentire la vita come una cosa grande, un perdono, un'affermazione di valore. E il perdono è uno che ti dice: ah, c'è la testa di cazzo, ma quanto bene ti voglio. Perché tu vali. È il segreto dell'educazione, perché si educa solo così. È il segreto dell'insegnamento, perché si insegna solo così. Ma che grande è la vita! Allora l'umiltà ti fa scoppiare di gratitudine, di contentezza, e porti la tua croce, come diceva mio papà, con 10 figli intorno al tavolo. Ogni tanto ci sentiva lamentare e allora diceva: ragazzi, non ci si deve mai lamentare. Abbiamo scritto una biografia del mio papà e della mia mamma, che abbiamo messo il titolo in bergamasco, perché mio papà è morto, aveva la sclerosi da 40 anni, e è morto il giorno in cui è morto, quando sono andato lì a salutarlo: papà, come va? Mi ha risposto come aveva risposto tutta la vita: fare peccato a lamentare, sarebbe un peccato se mi lamentassi. E lui ci diceva: ragazzi, lamentarsi mai, ricordatevi che se stasera andiamo in piazza del paese, ognuno di noi con la sua croce sulle spalle, tornereste tutti con la vostra croce, ma fischiando, cioè contenti di portarla. Questa è la vita del cristiano, l'umiltà vera. Poi io prendo in giro le nostre vecchiette, che questa umiltà brutta mi dà fastidio, e allora dico ogni tanto, e soprattutto in chiesa quando c'è il prete, il parroco, eccetera, dico: ma sentite, se io dicessi che sono un figo, ma quanto sono bravo, cioè, attraverso di me Dio ha fatto delle cose pazzesche, non avete idea. Io penso che diventerò famoso e si parlerà di me. Non Tutti continueranno a parlare di me dopo che sarò morto. Mi sembro umile. E tutti mi dicono: no, no. E poi gli leggo il Magnificat e gli dico: guardate che la Madonna diceva così di se stessa. Ha guardato l'umiltà della sua serva, ha fatto grandi cose, attraverso di me ha fatto grandi cose, e tutti i secoli mi diranno beata, cioè sarò famoso per un bel po'. L'umiltà non è l'autoflagellazione e il farsi schifo. L'umiltà è stimarsi all'infinito per quel che Dio fa, non per quel che facciamo noi, per quel che Dio fa. Il mio parroco, il vecchio parroco, mi diceva, quante volte l'ho sentito dire, c'è un episodio della Bibbia dove Sansone deve fare la guerra con i Filistei, è disarmato, nudo, e trova un osso, una mascella d'asino nella sabbia, prende su quella e con quella patabim patabam vince la guerra. E il mio parroco lo raccontava e poi diceva: ma pensate, cari fedeli, se Dio ha fatto miracoli con una mascella d'asino, cosa farà con un asino intero? Cioè, questa è l'umiltà. C'è un asino attraverso cui Dio può fare cose pazzesche. Questo è. Si è capito?
C'è una cosa che mi ha, che questo ha un po' colpito, è che in tutta l'opera esiste questo personaggio che si chiama Spirito del Cielo, che potrebbe essere inteso come l'incursione più evidente del divino in questa storia, ma compare solamente 2 volte in tutta l'opera. La prima volta è lì sull'orlo della conversione ultima e dopo aver chiamato dice semplicemente a Miguel: ascolta, e passa questa processione, questo canto, il racconto della storia di Gesù, in sostanza una professione di fede, un annuncio di risurrezione. E poi compare la seconda volta al momento in cui Miguel muore, dove semplicemente lo chiama per nome due volte e Miguel muore, eccomi, e muore semplicemente. E tuttavia, questa, che dicevo, incursione del divino, davvero traspare ad ogni parola. Io sono estremamente convinto, ne faccio quasi cavallo di battaglia, che da Gesù in poi non ci sia più niente di umano che non sia squisitamente divino.
Io rincaro la dose, non da Gesù in poi, anche prima, solo che Gesù lo ha rivelato. Cioè, ragazzi, è facile, se Dio c'è, c'è dappertutto, c'è anche Dio è. Se non c'è, ma è tutto uguale, fine. Ma se c'è, non può più esistere. Se Dio esiste, non può esistere la distinzione tra sacro e profano, le cose di chiesa, le cose non di chiesa. Ma che cosa stiamo dicendo? È proprio una cazzata, logica. Se Dio c'è e ha fatto tutte le cose e ha chiamato uno a uno ciascuno di noi all'esistenza, Dio c'entra con questo bicchiere adesso. Adesso a me viene da commuovermi perché c'è un bicchiere d'acqua, perché ho sete e mi viene incontro un bicchiere d'acqua. Ma l'acqua l'ha fatta Dio. E il mio bisogno di bere l'ha fatto Dio. E Dio mi sta ascoltando e mi sta anche versando da bere. Vedete? Ecco, questo è Dio che ti viene incontro e ti parla della vita come un bene, ma lo dico sinceramente, quando, non è una battuta. Perché, ma tanto ripeto il Vangelo, chiunque abbia dato un bicchiere d'acqua a uno solo di questi stronzi, in questo caso, la sappiate che l'ha fatto a me e ne avrà la giusta ricompensa. Cioè, Dio è ovunque e dappertutto. Allora, questo gusto di aver scoperto chi è l'uomo ti fa riconoscere anche la limatura di verità più piccola che trovi in un altro uomo dall'altra parte della terra. Ma è chiaro, se Dio c'è, c'entra, pensate, ripeto, sono cose che ha detto Gesù, non lo pensate io, anche i capelli del vostro capo sono contati, contati uno a uno. Vuol dire che c'entra veramente con tutto. C'entra con tutto senza bisogno di essere la causa diretta di tutto. Perché non si può dire è Dio che ha fatto succedere il terremoto, è Dio che ha fatto morire la gente, è Dio che ha fatto. No, è la condizione dell'uomo è tale per cui è mosso nella sua libertà. Dio ha solo bisogno della nostra libertà. Allora ha fissato le cose in un modo tale che sempre, nel bene e nel male, nel dolore e nella gioia, l'uomo fosse chiamato a riconoscerlo. Questo per cui Dio permette che le cose accadano in un certo modo, ma perché vuole evocare la nostra libertà e il nostro amore. Basta. Detto così, c'entra davvero con tutto, perché tu, di tuo, non lo meriti un bicchiere d'acqua, mi dispiace. Non lo meriti. Non c'è nessuna ragione al mondo per cui tu sia qui, in un bel teatro, a sentire un tipo che parla amabilmente e comodamente seduti con il riscaldamento che va, mentre il mio amico Ernest, lo racconto perché faccio sempre una raccolta fondi che qui stasera evitiamo, la farete in Quaresima, ma e in un giorno come questo, il mio amico Ernest della Sierra Leone, ho lavorato alla costruzione di una scuola in Sierra Leone dopo la guerra. Quando prima è venuta la guerra, con dei devasti, non avete idea, poi è venuta l'Ebola, non so se vi ricordate, che non si poteva neanche andare giù a trovarli per 2 anni. Dopo l'Ebola, ha cominciato pian piano a tirarsi fuori, è successa una catastrofe l'anno scorso, delle alluvioni così violente che hanno tirato giù colline intere con sopra le favelas. E il mio amico Ernest ha passato per una settimana chiuso la scuola, che grazie a Dio non è stata alluvionata, hanno chiuso la scuola e tutti gli insegnanti, d'accordo con il Ministero della Sanità, per evitare lo scoppio di epidemie una volta che il terreno si prosciuga, con l'acqua e il fango, se volete vi faccio vedere la foto una volta, con l'acqua e il fango fino alle ginocchia. Sapete cosa hanno fatto per una settimana? Sono andati così, ravanando con le mani nell'acqua e nel fango, per tirare fuori i cadaveri o i pezzi di cadavere che trovavano, in modo che l'asciugarsi del terreno non favorisse la decomposizione di cadaveri e quindi lo sviluppo di epidemie. Ma vi rendete conto? Ma voi avete fatto qualcosa per meritarvi di essere qui invece che là? Ditemelo. C'è uno di voi che può dire, io sì, ma dove, mio buono? Ma dove? Sono cose che tu le vedi e dici, ma perfino ti scoppia il cuore e dici, ma perché tutto a me? E siamo la società più lamentosa che c'è al mondo, perché quelli là non si lamentano. Quelli là non si suicidano, non esiste il suicidio in Africa, capite? C'è veramente qualcosa di storto che non va e che dobbiamo imparare a essere cristiani. E allora la piccola verità vissuta e portata con dignità dal nero della Sierra Leone, la senti tua, totalmente tua. Nulla di ciò che è umano mi è rimasto estraneo, diceva già. Chi era? Uno, insomma, uno tanto tempo fa. Questo è. Si chiama carità. Sentir l'altro tuo si chiama carità.
Ed è sempre commovente, almeno io la interpreto così, quanto il mio percorso abbia bisogno del tuo. Merton diceva che nessun uomo è un'isola, se vogliamo fare i conti, va bene, ok. Qui secondo me però è un'altra cosa. Non ho bisogno di relazioni e basta. Ho bisogno di qualcuno che mi prenda per mano, qualche volta anche violentemente, l'amico di casa che lo insulta per tornare al testo, sei un cane, figlio di un cane, devi morire come un cane, Girolama che gli racconta l'amore, l'abate che lo accoglie, non è mai un cammino in solitudine.
Tant'è vero, perdonami, che Gabriele quando l'ha dipinto questo non c'era. Aveva dipinto il Miguel del primo quadro, pensoso, i suoi peccati, la spada, il vino, il fiore. E io gli ho detto, no, non va mica bene perché se lo lasciamo così, porta, ci spariamo tutti, andiamo a prendere un metro di se tutti così e qui non esci. Mettici un braccio, mettici una mano che indichi un punto di fuga, luminoso anche. Deve sembrare un raggio di luce. Quell'amico lì che gli ha detto te bello, c'è un cane, è l'angelo che gli porta l'annuncio, capite? Ecco, in questo senso mi pare che questa figura dica quello che stavi dicendo della relazione, del rapporto. Se non hai qualcuno che ti mette una mano sulla spalla così non vai da nessuna parte.
E questa cosa io la trovo vera sempre nei percorsi di fede, perché noi siamo chiamati a vivere una chiesa, ma nei percorsi della vita. È presuntuoso addirittura immaginare che tu ce la fai da solo, ti tiri avanti da solo non attraversi la strada quasi, hai bisogno di qualcuno che ti tira le strisce pedonali, va bene? Secondo me qui ci potrebbero essere due vie di osservazione da fare. Beh, la prima, noi oggi invece siamo tutti immersi in un mondo che ti dice no, sei figo tu, vai avanti tu, non hai bisogno di niente, cioè se hai bisogno sei un debole, lascia perdere, lascia perdere. E dall'altro, la fatica, forse ritorno un po' a ridirti quello che ti ho detto prima, di riconoscere che tu adesso stasera che sei qui a condividere con noi, con me, la tua fede, sei presenza di Dio, sei solo un uomo. Questa cosa qui, che è difficile per noi, per me credente, qualche volta in realtà mi sembra che lo sia di meno per i non credenti.
Devo essere un non credente, perché mi è difficile pensare di poter essere. E comunque è un problema che lascio giudicare agli altri, perché se entro in questo loop non esco più. La cosa che capisco, La cosa che capisco è che misteriosamente Dio si comunica all'uomo attraverso l'uomo, questo sì. Ma lo dico per quel che vivo e ho vissuto con grazia, coi figli, coi preti, che incredibilmente uno può essere un pistola di uno, ma Dio gli consente di benedire, di tracciare un segno su un pezzo di pane e per pirla che sia il prete, quel pezzo di pane diventa la sua carne, il suo sangue.
Questo lo so io.
Voi dovreste tremare tutte le volte che dite la messa, ma tremare, ma perché a guardarti non si direbbe mica che sei capace di fare quella roba. E invece qualcuno dica succede davvero. È una cosa che tutte le altre religioni funzionano al contrario. Cioè puntano a un perfezionamento successivo le religioni orientali, ma anche quelle antiche pagane. Era tutto un migliorarsi e il più figo arriva per primo. Noi no, fa tutto lui servendosi degli asini che siamo. E questo è pacificante. Non dobbiamo neanche diventare più buoni. Certo, se si è più felici è più facile anche essere buoni. Ma l'energia della bontà, l'uomo la trova nella felicità, nell'essere contento, no? Abbiate dei figli felici e saranno figli buoni, è facile. Se fate su dei figli tristi perché gli comunicate solo la vostra tristezza, saranno anche cattivi, è ovvio. Quella cara gioia sopra la quale ogni virtù si fonda, direbbe Dante. È un mistero grande, ma appunto, per quel che riguarda me, non voglio neanche pensarci a giudicare agli altri. So che è così e che è l'unica religione, l'unica che viva di questo miracolo quotidiano. Propongo, giunti a quest'ora della notte, andiamo avanti un'altra ora.
No, e anche lui ha tanta scala da fare, insomma, poi domani ci va a lavorare, i preti no, ma lui va a lavorare domani, quindi è buona cosa. Però se qualcuno avesse voglia di fare una domanda, un'osservazione, parli ora o taccio per sempre. Cosa ti dici, taccio per sempre?
No, non parleranno con te. Vedrai cosa succede. Se adesso, come io mi invito a fare, ho lasciato una settantina di copie del libro al Don, perché lo poteste prendere, distribuire, insomma, sia chiaro che non ci guadagno niente, glielo lasciate, mi dà quel che vuole, non sono cose che si fanno per guadagnare, ma l'invito è veramente prendetelo, datemi un'occhiata, perché cominciare un percorso come quello che lui vuol fare con voi, avendolo guardato, avendolo un po', è diverso, è tutta un'altra cosa. Lui vi consiglio veramente, con un mese di tempo a disposizione, di procurarvi il libro, non c'è per tutti, non litigate. Fatemi da ciascuno. E il dialogo sarà il dialogo di quelle sei serate, non puoi pretendere stasera.
No, certo. Sì, beh, io dunque qui non sono tutti proprio miei parrocchiani nel senso stretto, però la mia parrocchia è aperta, chiunque voglia venire a condividere con noi questo percorso bello e forte di crescita umana e cristiana che si chiama Tempo Santo di Quaresima. Per cui con molta libertà, ecco. Noi cercheremo di riprendere queste tematiche, altre, proveremo ad attualizzarle in maniera un po' più, come dire, pronta, fruibile, dicendo così. Pregheremo, perché quando si va in chiesa si deve anche pregare alla fine.
Anche quando si sta a casa.
Quando si sta a casa, qualche volta non fa male, sì, così. Per cui, non so, è una proposta, ve la facciamo volentieri, provate a prendere in considerazione. Il testo lo troverete un attimo fuori, come diceva adesso Franco, lo troverete anche in chiesa quando verrete, se verrete, e saremo felici di fare insieme un pezzo di strada.
E io, se riesco, vengo a trovarvi o prima o durante o dopo, vediamo quel che posso fare, ma tornerei volentieri perché l'esperimento è interessante. Va bene, grazie a tutti.
Sincero, so che ti è costato fatica essere qui, sono estremamente grato, lo affidiamo insieme alla Madonna. Ave o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Vi accompagni, vi benedica sempre tutti, Dio, l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Grazie a tutti, buona serata.
Grazie, arrivederci.